Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Lucia Cuocci.
Un cordiale saluto da Luisa Nitti, benvenuti a Tempo dello Spirito in questa prima domenica del nuovo anno.
Buongiorno anche da Gael Curtens e buon anno!
Una parola impegnativa sta al centro della meditazione biblica tenuta dalla pastora valdese Daniela Di Carlo. È la parola profetizzare. Chi è il profeta o la profetessa? A chi parla?
Di dialogo e comunicazione ci occupiamo poi con il secondo servizio in scaletta. A Lugano, ogni mese, medici volontari si mettono a disposizione di pazienti per degli incontri che si svolgono in un clima informale, occasione per porre domande sulla propria salute e instaurare una relazione costruttiva fra medico e paziente.
Diamo adesso la parola alla pastora valdese di Milano, Daniela Di Carlo. Per l'apostolo Paolo, spiega la pastora, tutti possono essere profeti se danno ascolto alla voce dello Spirito.
Il testo biblico di riferimento che ascolteremo dalla voce di Paolo Sesana si trova nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 14.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza, invece, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione. Dunque, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi servirebbe se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione o qualche conoscenza o qualche profezia o qualche insegnamento? Perfino le cose inanimate che danno suono, come il flauto o la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto o con la cetra? E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se con la lingua non proferite un discorso comprensibile, come si capirà quello che dite? Parlerete al vento. Ci sono nel mondo non so quante specie di linguaggi, e nessun linguaggio è senza significato. Se quindi non comprendo il significato del linguaggio, sarò uno straniero per chi parla, e chi parla sarà uno straniero per me. Così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa.
Non sei tu che dovresti risolvere i miei problemi, Dio, ma siamo noi che dobbiamo avanzare verso i tuoi problemi. Non sei tu che dovresti dare da mangiare agli affamati, ma siamo noi che dovremmo proteggere i tuoi figli e le tue figlie dal terrore della guerra e degli eserciti. Non sei tu che dovresti fare spazio ai profughi, ma siamo noi che dovremmo riceverti ricevendo loro. Queste parole sono della teologa Dorothy Sölle, che aveva 15 anni quando Bonhoeffer fu impiccato per il suo impegno antifascista. Da bambina e adolescente, Sölle era consapevole che i suoi genitori erano antinazisti. Ma le era stato insegnato di tacere e di non dirlo a nessuno per non correre il rischio di essere mandati in un campo di concentramento. È possibile la teologia dopo Auschwitz? Era la domanda centrale che ricorreva in tutta la sua vita. Per Sölle Il peccato era anche sociale e politico e non solo individuale. Per questo, per lei, la teologia deve sempre avere un atteggiamento critico nei confronti delle ideologie dell'epoca in cui vivere. Per questa teologia politica e sociale, Zölle pagò un prezzo altissimo perché, nonostante continuasse a pubblicare libri, è sempre stata considerata non idonea all'insegnamento per l'Accademia Teologica tedesca. Per fortuna, però, lo Union Theological Seminary di New York le aprì le porte all'insegnamento tra il 1975 e il 1987. Ed è lì che è stata per un semestre anche la mia docente per un corso di teologia sistematica. Come teologa della liberazione ha affermato che Dio è giustizia e che la pace non può svilupparsi in nessun altro contesto che non sia intriso radicalmente di giustizia. Quando penso alle profetesse, ai profeti che mi vengono in mente, vengono alla mia mente delle persone come lei, fuori dal comune, con dei doni speciali. Ma è giusto che sia così? Solo le persone speciali possono profetare? No, non è quello che dice Paolo in questo nostro testo. Paolo fonda la chiesa di Corinto e vi trascorre almeno un anno e mezzo. In questo tempo ha visto alternarsi momenti di armonia a quelli colmi di tensione, dovuti in particolare all'influenza dell'intreccio di culture che coabitavano dentro e fuori quella chiesa domestica. Divisioni, immaturità, cause civili, confusione, stili di vita che ammiccavano all'idolatria, cattiva amministrazione della cena del Signore e persino incredulità sulla risurrezione di Cristo. Nel nostro testo vengono messi in contrapposizione due doni: parlare in lingue e profetare. Molti dei corinzi imitavano anche alcune pratiche pagane, pensando che fossero veramente importanti anche all'interno del cristianesimo. E alcuni prediligevano questo parlare in lingue. Un alone di mistero aleggiava su queste pratiche che effettivamente erano state assunte da più persone e che non potevano essere contestate nei suoi contenuti perché spesso erano contenuti incomprensibili. Per Paolo, però, la profezia era più importante. Il significato della parola ebraica, profeta, è legato al portavoce. Nell'Antico Testamento un profeta è sempre il portavoce di Dio. Nel Nuovo Testamento, invece, il dono della profezia viene svolto da Gesù Cristo e dallo Spirito Santo che accompagna la vita di ogni credente. A profetizzare è allora lo Spirito, quello Spirito che dimora in noi e che ci aiuta a rivelare chi è Gesù Cristo a coloro che incontriamo. La profezia, inoltre, non parla del futuro, ma per lo più del presente, di quello che il miracolo della fede può realizzare oggi, in questo momento, adesso, in questo istante. In ogni caso, per Paolo, chi parla in lingue non parla all'umanità, ma a Dio, perché nessuno lo comprende. Chi profetizza, invece, parla agli esseri umani e comunica loro qualcosa di edificante, parola che porta in sé il seme del costruire utile al confronto. L'edificazione è incoraggiamento, perché la parola profetica annunciata da Cristo è una parola inclusiva per tutte e per tutti, una parola che regala senso, che permette di vivere al popolo di Dio nonostante la fatica della vita, con agio, in questo mondo colmo di contraddizioni. Chi profetizza costruisce ponti e legami dentro e fuori le chiese e per Paolo tutte e tutti possono profetare perché tutte e tutti possono essere profetesse e profeti se sanno ascoltare la voce dello Spirito. Persino quelli di Corinto possono essere protagonisti di profezia se solo riuscissero ad allontanarsi dalle influenze nefaste del contesto sociale che frequentano. Non serve allora essere eccezionali, basta solo essere capaci di ascoltare la parola di Dio che fonda ciascuna e ciascuno di noi. Ecco allora che anche noi profetiamo come Chiesa e come persone e siamo allora in grado di parlare all'umanità con la quale siamo in relazione. Noi profetizziamo quando ci aiutiamo a vicenda con una parola di conforto o con un'azione di sostegno. Noi profetizziamo quando offriamo la musica suonata in ogni chiesa, che è preghiera, che è cura, che è comunione. Noi profetizziamo quando incarniamo la nostra fede, rendendola visibile, palpabile da chi alza lo sguardo su di noi. Noi profetizziamo quando riusciamo a presentare la nostra fede a coloro con le quali intrecciamo le nostre vite. E allora, stiamone certi, siamo tutte profetesse e profeti. Che il Signore allora ci permetta di essere i Suoi profeti e le Sue profetesse, capaci di parlare al nostro mondo e di edificare la nostra Chiesa in Gesù Cristo. Solo allora conosceremo a fondo quell'amore annunciato da Paolo che infiamma le nostre esistenze colorandole. In Gesù Cristo. Amen.
Gonna lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my burden down by the riverside and study war no more. I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. No.
I ain't gonna study war no more.
No more.
Ain't gonna study war no more.
Ain't gonna study war no more.
Con il prossimo servizio diamo spazio a un'iniziativa che si tiene mensilmente a Lugano. Le parole chiave sono ascolto e cura.
A disposizione dei pazienti, gratuitamente e fuori dal normale contesto ospedaliero, davanti a un caffè, in un'atmosfera di dialogo e di ascolto. Ecco l'idea di fondo di Caffè Med, una iniziativa che si tiene ogni terzo martedì del mese a Lugano presso i locali del ristorante Pestalozzi. Si tratta di un servizio gratuito offerto dall'Accademia di Medicina Umana a disposizione di pazienti e dei loro familiari. Professionisti della sanità, medici in pensione, rispondono alle domande, discutono le opzioni di cura e offrono sostegno nelle decisioni da prendere relative alla propria salute. E non mancano durante questi colloqui domande che potremmo definire spirituali o comunque legate alla relazione umana che si crea fra medico e paziente. Parliamo di questa interessante iniziativa con Antonella Richetti, fra i fondatori del servizio in Ticino. Pensionata da poco più di un anno, è stata primaria di radio-oncologia dell'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana a Bellinzona. Che cosa spinge, dottoressa Richetti, dei giovani pensionati che hanno esercitato la professione medica per anni a mettersi ancora una volta a disposizione dei pazienti?
Prima di tutto grazie per averci definito giovani, seppur pensionati. In effetti siamo tutti dei professionisti medici che hanno da non molto lasciato la propria attività all'interno della sanità cantonale. Per chi ci conosce sa che oltre alle nostre competenze professionali di ognuno abbiamo tutti dato molta importanza alla relazione con i nostri pazienti durante il nostro lavoro. E questo soprattutto attraverso la vicinanza, attraverso l'empatia e l'arricchimento personale che deriva da ambo le parti in un rapporto medico-paziente. Questi probabilmente sono gli aspetti che ci mancavano adesso, nel momento in cui non siamo più così attivi professionalmente, e li abbiamo ritrovati in questa esperienza di Caffè Med.
Si capisce subito come in questa esperienza ci sia un momento di scambio anche a livello umano. Certo c'è la competenza medica a disposizione del paziente, ma c'è una relazione che si crea, che va in entrambe le direzioni. Gli incontri hanno un carattere informale. Ritiene Antonella Richetti che questo contesto rilassato possa facilitare la comunicazione fra medico e paziente?
Sì, pensiamo che il ritrovarci in un ambiente sicuramente più conviviale di uno studio medico, di un ospedale, senza un camice, senza una scrivania che ci divide dal paziente, ecco, tutto questo possa facilitare l'emergere di dubbi, di domande e l'ascolto da parte nostra. Ecco, vorrei ricordare che l'ascolto è molto importante in questo servizio, direi che è la cosa più importante, nel senso che noi la prima cosa che facciamo è proprio quella di sentire il paziente che cosa ci vuole dire sulla propria situazione di salute, sui dubbi, le domande che ha nel prendere poi una decisione che lo riguarda.
E dunque nel dialogo la consapevolezza del paziente cresce e viene sostenuta dalla professionalità del medico. Può raccontare in breve come e quando è nata questa iniziativa?
L'iniziativa in realtà è nata a Zurigo da parte dell'Accademia di Medicina Umana, che è un'associazione indipendente e impegnata nel favorire trattamenti e assistenza medica orientati, diciamo, alla cosiddetta medicina umana, tra virgolette, o olistica se vogliamo, e attraverso la promozione di un sistema sanitario che sia più equo e accessibile a tutti. Questa è un po', diciamo, la mission di questa accademia. All'interno di questa visione è nato CaffèMed come un servizio rivolto sia ai cittadini ma anche ai loro familiari, con lo scopo proprio di aiutarli e supportarli nel prendere una decisione su uno o più loro problemi di salute. Quindi possono farci delle domande a noi medici che siamo sia medici generalisti e specialisti in funzione dei loro problemi di salute, noi li ascoltiamo e li supportiamo proprio nel decidere come vogliono poi in fondo essere curati per quel dato loro problema. Diamo, diciamo così, dei consigli se vogliamo. Ovviamente specifichiamo sempre fino all'inizio del colloquio che non ci sostituiamo assolutamente ai loro medici, questo è molto importante. I loro medici, quali pensiamo che soprattutto i medici generalisti o di famiglia spesso non hanno tutto questo tempo da dedicare all'ascolto, ai dubbi dei loro pazienti. Ecco, noi più che altro vorremmo affiancarci ai loro curanti per supportare il paziente in una decisione che poi alla fine è la sua, ecco.
La dimensione dell'ascolto, l'abbiamo detto, è fondamentale nell'ambito della cura. Funziona proprio così anche durante questi incontri mensili a Lugano?
Sì, perché abbiamo voluto proprio prenderci anche del tempo. Diciamo che ci incontriamo una volta al mese, adesso l'esperienza iniziale, quindi pensiamo che in questo momento sia sufficiente, ma vogliamo proprio non avere dei limiti di tempo. Il paziente viene per un pomeriggio, teoricamente può anche fermarsi da noi tutto il pomeriggio, ma comunque voglio dire ha tutto il tempo per parlare con noi in modo del tutto gratuito. Ecco, questo credo che sia anche una cosa importante. È chiaro che quando si ha tempo si ascolta anche chiaramente con maggiore interesse, con maggiore così confronto anche, no, col paziente, perché devo dire la verità, aiutano anche noi questi tipi di colloqui a capire meglio chi abbiamo di fronte senza avere quel fattore tempo che limita poi un po' le relazioni, no? Ecco, questo magari davanti a un caffè, un tè, ecco, in un ambiente in cui non siamo buttati fuori velocemente, insomma, no? Possiamo fermarci quanto vogliamo.
Nel corso di questi colloqui capita che i pazienti abbiano anche esigenze diverse da quelle strettamente mediche, esigenze che in senso lato potremmo chiamare spirituali, come per esempio la necessità di parlare del fatto di essere malati, oppure raccontare come ci si sente, come si affronta la malattia al di là degli aspetti medici.
Come lei ben sottolineava, il nostro servizio è un servizio di tipo medico, però essendo basato molto proprio sulla relazione e sulla, diciamo, sullo scambio che si crea in quel momento, gli aspetti personali entrano in gioco sempre, no? Quindi è logico che il paziente racconta anche molto della sua vita personale, della sua vita familiare, del modo in cui magari sta affrontando o ha affrontato una malattia che spesso può anche non essere una malattia seria di una certa importanza, che ha creato comunque un disagio. Quindi si entra sempre in una dimensione, diciamo, personale, no? Quindi emergono questi aspetti anche di tipo spirituale. È chiaro che poi a un certo punto noi ci fermiamo di fronte a certe anche domande, magari demandiamo a chi è più esperto e più competente di noi in tutto questo. Però, per dire, tra di noi abbiamo anche uno psichiatra che può occuparsi magari di questi aspetti. Vorremmo anche in futuro avere tra di noi anche uno psicologo o comunque altre figure sanitarie che possono aiutarci anche negli aspetti più di tipo personale, ecco.
Ogni terzo martedì del mese, quindi a Lugano, Caffè Med presso i locali del ristorante Pestalozzi, un incontro in cui persone affette da patologie possono discorrere in un ambiente informale con personale medico, porre domande, sciogliere eventuali dubbi. Un servizio, lo ricordiamo, totalmente gratuito.
Andiamo verso la chiusura di Tempo dello Spirito, non prima però di aver ricordato che tutte le nostre puntate possono essere riascoltate collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione.
Grazie per essere stati con noi e un ringraziamento al tecnico Mattia Pianezzi che ci ha assistite in studio. Da Luisa Nitti e Gael Kurtens, buona domenica.